Bene, una nuova puntata di 007 in condotta, ben ritrovata e buongiorno alla prof Salmazzo, buongiorno prof.
Buongiorno a te, buongiorno ai nostri famosi 14 più 1 ascoltatori.
Allora, parliamo subito di botto, così di un argomento, sì? Esami di maturità.
Oh sì.
Torna il secondo scritto e già si solleva chi è d'accordo, l'associazione presidi dice, insomma... Sì. E io dico una cosa però, prof, quando c'è una regola, vabbè, invece in Italia ognuno dice la sua, o no?
Sì, è vero, ognuno dice la sua e più che altro sono i mass media anche,
esatto.
Soprattutto i giornali, che devono pur dire qualcosa, magari anche parlando di questa cosa forse non parlano delle solite cose della settimana e quindi... Comunque sì, sollevazione, perché ovviamente gli studenti quando mai sono contenti di fare un compito scritto in più, giammai, preferivano la soluzione light, tipo quella dell'anno scorso, cioè sì, fare lo scritto di italiano, avevano detto di sì. Non fare la seconda prova perché temevano che fosse troppo difficile per loro, che in fondo è vero, sono quelli che erano in terza quando sono cominciati i lockdown, quindi sono quelli che hanno perso più di tutti. E preferivano la tesina, però c'è una cosa che non hanno evidentemente sottolineato abbastanza, cioè che la seconda prova che ci sarà quest'anno non viene come era prima nella maturità ante-Covid,
uguale per tutti,
quindi mandata a livello nazionale.
Sapevo che voleva arrivare.
Ma viene fatta dalle commissioni di quella scuola. Allora, quella scuola sa con la commissione interna cosa hanno fatto, cosa hanno fatto.
Fino a dove sono arrivati, fino a dove gli insegnanti conoscono i propri allievi, certo.
Esatto,
quindi è tra virgolette light, se vogliamo, per certi versi.
O almeno è adatta a quel gruppo di ragazzi, ogni classe avrà la sua, o ogni scuola, se non ogni classe. Quindi io non vedo la preoccupazione, qualcosa avranno ben fatto sti ragazzi, quest'anno sono andati d'accordo, adesso c'è una classe su tre in didattica a distanza, però a parte tutto il discorso della socializzazione che comunque va a farsi friggere, i ragazzi delle superiori la didattica a distanza riescono a seguirla abbastanza bene come contenuti e come esercitazioni, quindi i loro insegnanti si baseranno su quello che ha fatto il 75% con risultati sufficienti, insomma, non faranno certo capestri, che è un po' lasciato in mano alle scuole, ai consigli di classe, fidiamoci.
Assolutamente.
E d'altra parte
secondo
diamo...
me è una scelta ragionevole,
secondo
giusta,
me sì, sì, sì.
Cioè, non bisogna preoccuparsi più di tanto, insomma questi ragazzi, voglio dire, in qualche maniera l'hanno sempre fatto tutti, quindi è anche un po' una, come dire, una...
È coraggio, cerchiamo
coraggio
di superare...
per mettersi alla prova, no?
Esatto. Cioè invece,
se è tutto facile, voglio
infatti,
dire...
Invece di considerarlo un ostacolo, considerarlo una prova, una sfida, questa è la mentalità in cui ci si deve mettere.
Senta, c'è anche la novità del fatto che, che i test invalsi non sono
obbligatori ma non contano,
ma
non è una novità, era anche prima così, mai.
Quindi è confermato.
I test invalsi, sì, è confermato,
quindi non contano per la maturità,
no, e il punteggio di maturità, che è sempre 100 il massimo, sarà 40 punti per il triennio e gli altri 60, 20 per l'iscritto di italiano, 20 per la seconda prova e 20 per l'orale. Non c'è più la tesina, e secondo me va bene anche quello, perché la famosa tesina era molto addomesticata come cosa, cioè ti do un argomento, tu puoi attingere non solo a te stesso ma a tutto quello che vuoi, fartela fare, ti ho detto che sul sito di scuola.net c'erano le tesine già pronte, quindi meglio che non ci sia, meglio un orale che parte da quello che vuole la commissione e che poi approfondisce le cose, vede se tu sai ragionare, se sai argomentare, se sai esporre, se sei maturo, insomma, ma a me pare giusto.
Senta prof, anche perché di qui in avanti pare che la situazione, si spera, insomma, epidemiologica migliori, tra l'altro proprio oggi deve essere convertito il decreto, no, sulle nuove regole per...
già ieri, è già stato convertito il 3,
ok. Sulle nuove regole per quindi voglio dire,
allargate,
chi è vaccinato, insomma... Sta benedetta DAD benedetta, no, per modo di dire, insomma, dovrebbe essere un po' meno diffusa, con sollievo sia per gli studenti che per le famiglie,
perché io credo che la DAD, oltre che per gli studenti che li ha tenuti in isolamento e questo li ha fatto di sicuro male, sia una complicazione per le famiglie, a parte seguire le regole che hanno cambiato in continuazione, ma proprio avere i ragazzini, quelli piccoli, a casa. Ecco, quindi si cambiano le cose e pare che, notizia di queste ultime ore, ci sarà un vaccino entro primavera anche per i piccini, e la Pfizer dice che sta battendo i tempi per anticipare le cose della sperimentazione, Quindi insomma incrociamo le dita, speriamo di non tornare indietro e speriamo che sì, di metterle nella scatola dei ricordi alcune cose.
Alcune cose, ecco, nella scatola dei ricordi, per esempio la DAD, il fatto che anche con i genitori a casa, il tempo. Allora, il valore del tempo, delle volte c'è stato, secondo lei, ci può essere stato e c'è il rischio che i ragazzi, tanto non potendo fare altro, dice vabbè, faccio i compiti, magari anziché concentrarci e impiegarsi e impiegare un'ora, ce ne mettono due perché tanto il tempo non conta. Allora, se sì, quale può essere una maniera efficace per far capire ai bambini e ai ragazzi il valore del tempo, nonostante tutto, perché dice tanto ci posso anche impiegare tutto il pomeriggio, non ho altro a fare.
Sì, il valore del tempo, nel senso come che bisogna riempirlo, è una questione di valori quasi etici, diciamo, no? E questo indubbiamente, star lì a ciondolare non aiuta a farsi un vero valore del tempo. Mentre il senso del tempo è un'altra cosa. E questo è correlato di sicuro a quei problemi che hanno alcuni bambini che fanno disperare i genitori perché tirano in lungo a fare i compiti, indipendentemente dal discorso dad o non dad. Questo è un problema che c'era anche prima. E pare che sia proprio correlato, nel senso che questi bambini, quelli piccoletti, elementari, non hanno il senso del tempo, non il valore, il senso, come riesco a spiegarmi, non sanno quanto tempo ci vuole a fare una cosa, non sanno se quella cosa è giusto farla in un tempo che va dalle 3 alle 4 o dalle 3 alle 3 e 10. Cioè gli manca proprio, non hanno ancora imparato a contare il tempo.
Okay. E quindi mettere un orologio magari?
Sì, mettere un orologio però di quelli analogici, quelli con le lancette, perché altrimenti i numerini che cambiano non danno tanto il senso del tempo. E ragionare con loro però su questo, cioè dire guarda che tu ci hai messo da quando la lancetta era qui a quando la lancetta era qua, sono passate 4 ore, il tempo di fare la merenda, potevi fare una partita a calcio, andare a... È tanto, tanto, tanto. Quanto ne bastava di meno? Quanto di meno? La lancetta poteva arrivare solo fin qua. Proviamo, allora, questo è un discorso metacognitivo da fare, cioè farli ragionare su come ci si organizza. E poi stimolarli a guardare l'orologio ogni tanto. Allora, quanto ne è passata di quell'ora che tu avevi detto? Guarda, manca ancora tanto così. Boh, certo. Vai avanti. E
questo
uno
fin da piccoli, cioè
sì.
Da che età secondo lei quindi questo ragionamento può essere
l'orologio
utile?
Sì, si impara a leggere in seconda elementare, quindi il senso del tempo deve essere, ed è lì.
Sarebbe curioso, si porta ancora l'orologio? Si porta di più, perché uno strumento a parte l'orologio è il telefonino, no? Cioè guardiamo l'ora quando vogliamo sul telefonino, l'orologio chissà, lo spediamo chiaramente per i negozianti, però insomma è una curiosità che mi è venuta in mente.
Io ho sempre pensato che non avere almeno in casa un orologio con le lancette sia un po' un guaio per i ragazzini di oggi, perché hai presente ad esempio in geometria che si dice l'angolo in senso orario, in senso antiorario, insomma uno non, se io ho soltanto visto orologi digitali, cioè quelli con i numeri che cambiano, come faccio a sapere qual è il senso antiorario?
Sì, è vero.
Che è girare da sinistra verso destra.
Quindi,
almeno
moderni,
un orologio in cucina,
certo,
non so da qualche parte.
Puoi scegliere il display se mettere i numeri o mettere lancette. Ecco. Però un altro verso, prof, deve essere quello, può essere quello di essere schiavi del tempo, no? Cioè ragionare sempre di adesso faccio questo, adesso faccio l'altro. No, ho parlato a suo tempo.
Sì,
no?
Quello del tempo libero.
Cioè
sì.
una mediazione fra le cose. Senta, cambiamo un po' argomento.
Sì.
Si parla molto... Una parola, un vocabolo che è entrato nell'uso comune, specie in questi ultimi tempi, è resilienza.
Eh sì.
E io le chiedo una cosa, invece essere assertivi.
È un'altra cosa.
E che vuol dire essere assertivi? E perché è importante questo termine, specie in questo momento?
Specie in questo momento, ma sempre nella vita. Molto importante per la scuola, molto importante nelle relazioni umane. Essere assertivi vuol dire riuscire ad esprimere la propria opinione in maniera sincera, chiara e non aggressiva. Ora, esattamente il contrario di quello che fanno i nostri politici nei talk show, dove lo fanno in maniera che non si capisce niente, aggredendosi l'uno con gli altri. Ecco, invece è una capacità questa di mettersi in relazione con gli altri in maniera tale che il mio pensiero non venga immediatamente respinto da te perché ti sto aggredendo, ma intanto ti arrivi con chiarezza e poi... non ti arrivi come una sberla in faccia, insomma. Allora questa è un'abilità che non è innata nell'uomo, che noi nella cultura italiana pensiamo che tanto si impara a relazionarsi con gli altri normalmente vivendo, e non la si mette in quelle che sono le, diciamo, i comportamenti da insegnare.
Certo.
Allora, se uno ha dei genitori che sono assertivi, che si comportano nel relazionarsi con gli altri in questa maniera, lo impara automaticamente. Ma se vivi in un ambiente dove i genitori o non hanno tempo o non sono un buon esempio in questo senso, magari parlano sempre in maniera un po' frettolosa, un po' troppo dura, ecco, non lo impara. E allora bisogna che sia la scuola a farlo. E tra l'altro questo aiuta tantissimo i bambini poi a stare assieme in classe, e quindi anche poi giova all'apprendimento.
I politici italiani sono assertivi alla luce anche di quello che è successo con l'elezione del Presidente della Repubblica?
Direi proprio di no, perché la sincerità non so dove vada a finire, ma non facciamo discorsi politici.
Sì, senta, però una cosa che prima aveva detto e poi mi era appuntato anche una cosa. L'università, no? il fatto appunto della didattica online, università online, pare che adesso l'università si tenda a come dire, non buttare fuori tutti, però sono aumentate le medie e i voti.
Sì, dal 23
al 22 al 26.
Allora, che è tanto,
allora non è che
è tanto.
Mi perdoni, sull'università online non è che la gente magari copi, si faccia, no.
Insomma,
è un dubbio che ci può avvenire, o no? Siamo diventati tutti bravi?
Sì, oppure si è allargata la manica dei professori nel dare i voti. Io ti ricordo che quando ho fatto l'università, io, cioè 1200 anni fa, esisteva il 12, il 12, okay. Cioè il 18 è la sufficienza, no, all'università. Il 12 poi è sparito con i movimenti studenteschi, gli anni 70, eccetera, che era l'insufficienza totale, il 12, era come pigliare 3 alle scuole. E avere un 12 sul libretto voleva dire presentarsi con una pessima presentazione per l'esame successivo, e ti rimaneva, non potevi cancellarlo.
Okay.
Ecco. Adesso purtroppo forse si è allargata la manica, ci sono più gente che accede all'università, tra l'altro però non ci sono più laureati.
Sì?
E l'accusa è fatta a tutta la scuola, non solo all'università, quella di aver abbassato il livello. E si dice, chi lo dice? Dice, si è cominciato proprio con la scuola media unica del 62, quando mentre prima facevi la selezione all'avviamento quelli che o non potevano o non ci arrivavano, e alle medie col latino quelli che della classe su, diciamo, no? E da allora, quando è stata unificata la scuola, si è abbassato il livello per venire incontro a tutti. Ora, io non sono d'accordo su questo. Il livello si è abbassato mediamente, ma la media è più bassa, ma mediamente siamo più su, cioè quelli che erano giù sono riusciti ad elevarsi un pochino. Certo che bisognerebbe che chi ha meno mezzi venisse aiutato di più.
Il famoso ascensore sociale.
Ascensore sociale, Don Milani, la Costituzione con l'articolo 3 che dice che tocca allo Stato rimuovere gli ostacoli.
E intanto a fine mese c'è stata anche una proroga di qualche giorno per l'iscrizione del prossimo anno.
Sì,
no? I dati
sì.
Chiaramente ancora non ci sono, ma ecco, c'è anche un caso, no? Di un ricercatore friulano che a 27 anni è stato consigliato di fare un istituto, una scuola professionale.
O una scuola di serie,
invece
facile.
Ha persistito, si è laureato. E però ha dovuto fare delle peripezie in giro per l'Europa, o no? Per andare dietro la sua passione, insomma.
Esatto, però aveva una passione che lo sosteneva, e questo è importante. Cioè, un giudizio che era stato dato negativo su un ragazzino, quindi di terza media, se doveva continuare le superiori, lui invece, che aveva questa passione, poi è sfociato in un ricercatore per biologia marina, se non sbaglio, non è andato tanto bene all'università, ma ce l'ha fatta. Poi ha fatto dell'Erasmus, dei giri, dei master in giro per l'Europa, e adesso è stato assunto a fare il ricercatore. Cioè, questo dovrebbe far coraggio a quei ragazzini che hanno poca autostima e che i primi ostacoli dicono non ce la faremo mai. Se hai un'autostima e ci metti l'impegno, ce la farai. Ce la farai, ovviamente, se sei aiutato, meglio.
Certo.
Ma non aiutato nel senso di ti do 6 anche se non lo meriti.
Certo.
Aiutato nel senso non ce la fai arrivare a 6, vieni qua. Studia il pomeriggio ancora e al 6 ci arrivi per i fatti tuoi.
Un'altra nota positiva sui giovani, no? Si parla tanto che, vabbè, adesso episodi di bullismo, risse e tutto quanto, però c'è un dato sui vaccini che pare che i ventenni, la percentuale si sia vaccinata in maniera maggiore rispetto ai
40-50 anni.
Può essere che ci sia voglia di riprendersi e dici vabbè, ok, mi faccio sto vaccino, così poi chiaramente metto in sicurezza gli altri, ma riprendo,
certo,
chiaramente a vivere.
Certo, certo, sicuramente è così, perché hanno risposto subito anche i ragazzi delle superiori, anche certi contro il parere dei genitori, e si sono vaccinati, mentre ancora stiamo correndo dietro alla fascia 40-50 anni che ha ancora una alta percentuale purtroppo di non vaccinati che sono concentrati lì. E questi ragazzi evidentemente non l'hanno fatto per paura del virus, l'hanno fatto proprio per riconquistare la possibilità di vivere in maniera piena, e forse anche perché è una generazione molto molto legata ai nonni, perché questa che arriva è la prima generazione, dico tirata su dai nonni, ma poco ci manca, sì, perché con i genitori che entrambi lavorano, da qualche parte sti ragazzini hanno
allora ci si riprende la vita e magari si lascia anche un po' da parte quelle abitudini, vedi, stare sempre sul tablet, sul telefonino, che magari si sono consolidate in questo tempo, no? Allora, un suo parere: a New York per entrare a scuola si devono lasciare fuori cellulare e tablet, nonché le armi, vabbè, ma questa è un'altra cosa, perché
in Italia ancora per fortuna.
E qui come siamo? Che ne pensa di questa cosa qua? Perché da noi tutto sommato sono pure, cioè si può portare oppure no, ogni istituto c'ha una sua immagine.
Ma con la scusa di avere i metal detector alle superiori per via delle famose armi che non devono essere introdotte nelle scuole, in America non si introducono neanche i telefonini, neanche perché è la parte di metallo lì segnale.
E quindi si sa che stanno
noi invece,
fuori.
Noi invece, siccome non abbiamo la maniera di controllare se entrano o non entrano, è permesso portarli, perché tanto non riesci a controllare che non li portino. Però ne sarebbe vietato l'uso ancora da un bel po' di anni. L'uso permesso soltanto per usi didattici, cioè quando te lo dice il prof di andare sul sito tale che facciamo l'esercizio tra l'altro, o del tablet o del telefonino. In realtà sappiamo benissimo che, vabbè, adesso con la didattica a distanza no, però con la presenza in classe i telefonini non vengono usati solo per questo, vengono usati per distrarsi con le chat o peggio per far fotografie che poi non è tanto il caso di fare, accompagni i professori, insomma. Sarebbe meglio che un oggetto di distrazione. Ti ricordi, alcuni anni fa dicevamo, ma lascereste a vostro figlio portare in classe la macchinina telecomandata?
Ah sì, è vero.
E metterselo. Come fa un bambino di 8 anni a non giocare con la macchinina che ha, la vuol far vedere all'amico?
È questione di sapere che ogni tempo, cioè ogni momento della giornata c'è il suo tempo.
Sicuramente i genitori...
Così come, mi scusi, noi per lavoro nostro chiaramente siamo sempre davanti al computer, io arrivo da casa la sera al computer neanche lo voglio vedere, perché associo magari il computer uguale, no? Ambito professionale. Vabbè.
Però,
e invece
guardo...
i libri, prof, un dato... Oggi siamo particolarmente...
Messi bene?
Messi bene come buone notizie, beh, fa piacere, dai, perché il mercato dei libri cresce ancora.
Sì, e rispettivamente dal più 16 al più 18% rispetto al 2020 in Italia, che si conferma la sesta editoria del mondo. Ci passano soltanto Stati Uniti, Cina, Germania, Inghilterra e Francia, e siamo i quarti in Europa. Quindi bene. Però io sospetto che chi legge e compra di più siano i lettori cosiddetti forti, che in questo periodo hanno letto anche io, penso anche a me stessa, ho comprato molti più libri online perché ero chiusa a casa e quindi...
Sì, invece sono delle cose interessanti.
Sì, bisognerebbe
la
che
zuppa
tutti
pirata, questo è il titolo che mi ha colpito veramente.
Sì,
in
questo
maniera,
è di uno scrittore che ha cominciato a scrivere fumetti e romanzi per adulti, Neil Gaiman. E poi, visto che aveva i figli adolescenti, voleva scrivere qualcosa di divertente per loro, si è messo a scrivere dell'horror per bambini. I primi li hanno rifiutati perché l'horror, oddio mio, i bambini
horror
all'horror
per bambini,
non
però,
vanno d'accordo queste due cose,
infatti,
no? Ma poi
non dormono, cioè,
hai presente Harry Potter della Rowling?
Sì.
Beh, dal sesto volume in poi non è mica che sia tanto leggero, come è quasi horror, D'accordo che i buoni poi vincono, però ci sono delle scene sia nel libro che nel film che sono piuttosto dure da vedere, però successo stramondiale. E questo signore ha scritto, e tra cui appunto questa zuppa dei pirati, in cui ha cercato di rendere l'horror ridicolo, ha dato sia ai piccoli che ai grandi, e ha fatto una montagna di
un'ultimissima notizia, credo interessante: Nipoti in affitto, un'app che dei giovani aiutano i nonni nell'uso del PC e tutto quanto. Vabbè, poi alla fine si scopre che è a pagamento, però
nel senso che è una startup.
Il concetto c'è, l'idea
sarebbe ottima, e dovrebbero farlo le scuole come stage per i ragazzi, che aiutassero nonni, ma non solo nonni, anche i nonni degli altri, diciamo, a impratichirsi di più con l'informatica, che è utilissima comunque, e a maggior ragione in questo periodo. Pensa, un nonno isolato che può fare una video chat con i nipoti,
specie nei nostri paesi di montagna. Vabbè, però guarda, abbiamo ampiamente sforato.
No, ci sgrideranno,
ci sgrideranno. Ci sentiamo settimana prossima. Va grazie, bene. Prof.
Grazie a te, e grazie soprattutto agli ascoltatori, e a risentirci.